Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E iniziamo la rassegna stampa con la consueta carrellata sui primi titoli, che oggi è anche piuttosto inutile perché praticamente l'unico argomento dei primi titoli di tutti i quotidiani, con tagli diversi ma neanche tanti, è la liberazione di Cecilia Sala dal carcere di Evin a Teheran e il suo arrivo a Roma. Ciao, sono tornata, l'abbraccio a Cecilia molti altri simili sono sostanzialmente i titoli. Poi ovviamente troviamo un giubilo scomposto da parte dei giornali di destra nei confronti del lavoro di Meloni, il giornale capolavoro Meloni, e contro la sinistra, Libero, trionfo della Meloni, sinistra sotto un treno, La Verità, riportata a casa, rimessi a cuccia sarebbero appunto quelli esponenti del centro-sinistra, Il Tempo, Salam, e quindi Sala M, Sala Meloni, insomma titoli che non avremmo voluto vedere, Il Foglio, che è la testata su cui, oltre a Cora News, scrive Cecilia Sala, dedica un'intera pagina a una sua foto mentre scende dall'aereo, e insomma non c'è neanche bisogno di leggervene altre perché sono più o meno tutti così giornali. Troviamo un'eccezione sulla scelta del primo titolo da parte dell'Unità, che invece titola: avevano ragione gli amici di Rami, i carabinieri lo hanno fatto morire e mentivano. Un video mostra la gazzella che sperona la moto. Avevano ragione i ragazzi amici di Rami, cioè quelli che le persone bene, con disprezzo, chiamano i Maranza. Loro però dicevano la verità e i carabinieri mentivano. Rami, ragazzo di origine egiziana, 19 anni, morto il 24 novembre perché la moto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un muro, non è stato vittima di un incidente ma di un'azione intenzionale folle di una pattuglia dei carabinieri. C'è un filmato che non lascia dubbi, le cose sono andate esattamente come avevano detto gli amici di Rami, e la versione fornita dai carabinieri invece era falsa. Il filmato mostra che la gazzella dei militari durante l'inseguimento ha speronato per 3 volte la moto dove stavano Rami e il suo amico alla guida, e gli speronamenti erano volontari. Dopo il primo e il secondo speronamento si sente un carabiniere che dice all'altro: vaffanculo, non è caduto. E prima del secondo speronamento sempre lo stesso carabiniere esorta il compagno: chiudilo. Ora la magistratura ha aperto un'inchiesta, il reato ipotizzato è omicidio volontario. Siamo garantisti naturalmente, speriamo che la magistratura valuti tutte le attenuanti. Non è probabile che l'intenzione dei carabinieri fosse di uccidere. Certo sarebbe ragionevole un mea culpa di tutti i mass media che per giorni si sono scagliati contro gli amici di Rami. Così Piero Sansonetti sulla prima pagina dell'Unità di oggi. Cigarettes for Keller. Call the vet, call the grimmer. Call the dog sitter. Come vi abbiamo detto, appunto oggi c'è, vi abbiamo anche letto il comunicato, una manifestazione a Milano alle 18.30 appunto su questo, c'è una manifestazione anche a Torino, giustizia per Rami, questa a Porta Palazzo alle 19.30 sempre oggi. Hoodie, toothpaste, brush, foundation. Vediamo subito in maniera un po' più dettagliata alcune prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. Ciao, sono tornata, è il virgolettato preso dalle parole che Cecilia Sala ha pronunciato davanti ai giornalisti che l'aspettavano a Ciampino. Cecilia Sala libera, l'arrivo a Roma, l'abbraccio con la famiglia, Meloni sei stata forte. gran parte della prima pagina riguarda questo, un articolo di Greta Privitera riporta le reazioni della madre, il titolo è anche qui un virgolettato: sono nata un'altra volta. Monica Guerzoni sottolinea il successo della premier nella crisi diplomazia e poi Paola Di Caro propone un'intervista con Tajani, col ministro degli esteri, decisive le reti in quell'area. Anche l'editoriale di oggi, che è di Antonio Polito, riguarda questo, si intitola Gli impegni e i meriti, chiama addirittura miracolo l'operazione di Giorgia Meloni e della nostra diplomazia, gli apparati di sicurezza che appunto hanno riportato Cecilia Sala così rapidamente in Italia, un grande sollievo, in particolare da chissà cos'è il giornalismo, eccetera eccetera. La premier Meloni ha dimostrato ancora una volta un'abilità nelle relazioni internazionali sorprendente in chi non aveva alcuna esperienza precedente né una tradizione politica cui attingerla, e per farlo bisogna saper rischiare, come Meloni ha fatto quando è volata in Florida per una cena con Trump senza sapere se una mossa tanto irrituale da essere tenuta quasi segreta fino all'ultimo l'avrebbe premiata con un successo oppure no. Quindi non si parla appunto di quello che poi è successo, perché Tajani tenuto fuori, Belloni che si è dimessa dal capo dei servizi e non ci sembra che possa essere svincolato da questo perché è stato quasi in contemporanea, ma appunto si parla di impegni e meriti. E poi retroscena: all'Ayatollah serve la sponda italiana, la trattativa, i segreti, lo scambio, l'offerta a Teheran, il sì degli Stati Uniti, questo è Giovanni Bianconi, la trattativa parallela e lo scambio differito, da una parte Cecilia in cella in Iran per ritorsione, dall'altro l'uomo dei droni, cioè Bedini, catturato a Malpensa per contro degli americani, in mezzo alla politica e l'intelligence in attesa della mossa di Nordio dopo il 15 gennaio, giorno della decisione dei giudici di Milano. Questo articolo di Giovanni Bianconi prosegue poi a pagina 8. Si parla in maniera piuttosto esplicita dello scambio differito, cioè che ci sarebbe uno scambio che riguarda Bedini, ma il successo di Meloni sarebbe stato di non farlo lo stesso giorno. 3 settimane di carcere senza accusa, terminate con un'espulsione più rapida del previsto, sono la conferma che Cecilia Sala non era detenuta per aver violato qualche norma della legge islamica, bensì per ritorsione. Al di là di ogni smentita ufficiale, la modalità della liberazione dell'ostaggio è la conferma che fosse un ostaggio, rispedita indietro senza avviare un procedimento giudiziario. Un cambio di che? Del destino giudiziario italiano di Mohammed Abedini Naya Fabani, l'uomo dei droni, ancora chiuso nella prigione milanese di Opera, e probabilmente qualcos'altro che ha a che fare con i conflitti in corso nel teatro medio orientale. La chiusura della prima metà dell'accordo, ritorno a casa di Sale, è arrivata al termine di una difficile trattativa cominciata subito dopo l'arresto della giornalista, che ha avuto alti e bassi fino alla svolta finale. Per oltre una settimana, fino al 27 dicembre, il fermo della reporter è stato tenuto segreto, ma diplomazia e intelligence erano già al lavoro. Comunque, insomma, proseguendo, che la via d'uscita fosse il diniego dell'estradizione di Abedini chiesta dagli Stati Uniti è stato chiaro fin dal primi contatti, e la conferma è arrivata il 29 dicembre, quando l'ambasciatrice Amadei ha parlato con il vice ministro degli esteri iraniano. Nella parte di colloquio senza testimoni, il rappresentante del governo islamico ha legato le due vicende, lasciando intendere che entrambi i detenuti sarebbero potuti uscire su cauzione. Ipotesi inapplicabile in Italia, ma era un modo per sottolineare che la liberazione di Sala dipendeva da quella di Abedini. Nei suoi ragionamenti, il vice ministro ha aggiunto l'auspicio che l'Italia mantenesse il ruolo di interlocutore politico dell'Iran e di paesi come Stati Uniti, Siria e Libano, dove sono in corso cambiamenti radicali e con i quali la Repubblica Islamica può avere bisogno di una sponda. Da parte del governo di Roma, alleato di Washington e di Israele, ma sostenitrice del dialogo tra nazioni in conflitto tra loro. Era il segnale che la trattativa poteva proseguire su un doppio binario, giudiziario in relazione alla procedura di estradizione di Abedini e diplomatico sul piano delle relazioni politiche. politiche condotta dai ministeri competenti e dall'AISE, il servizio segreto per l'estero, guidati da Gianni Caravelli, già protagonista del rilascio nel 22 della blogger Alessia Piperno dopo 45 giorni di detenzione nella stessa prigione dove era rinchiusa Sala, la quale, dopo le rassicurazioni iraniane sulle sue condizioni di detenzione, ha svelato, appunto, questo già lo sapete, eccetera eccetera. Comunque Caravelli ha cominciato a muoversi tra Iran e Siria per parlare con il suo omologo. Sullo sfondo però rimaneva la sorte di Mohammad Abedini nelle mani dei giudici della Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere prima sull'istanza di arresti domiciliari presentata dal suo avvocato, poi sulla richiesta di estradizione giunta agli Stati Uniti, ma anche nelle mani del governo, che mantiene l'ultima parola sulla consegna dell'estradando e che tramite il Ministro della Giustizia può revocare in ogni momento la misura cautelare, come previsto dal codice di procedura penale. L'indomani, 3 gennaio, il guardasigilli ha chiesto ai suoi uffici tecnici se fosse suo potere non solo disporre la revoca degli arresti ma pure la loro modifica in domiciliari. Gli hanno risposto di no, ma la sola ipotesi lascia capire che evidentemente la detenzione in casa potesse essere per gli iraniani un passo decisivo importante, anche perché la decisione sull'estradizione prevede tempi lunghi e dall'America non è ancora arrivata la documentazione necessaria per decidere. Di qui l'idea di attendere il verdetto dei giudici milanesi nell'udienza del 15 gennaio e, se dovesse essere negativa per il detenuto, procedere con la revoca degli arresti, che il ministro non deve nemmeno motivare. Il differimento tra questo esito e la liberazione di Sala servirebbe a allontanare l'immagine dello scambio di ostaggi. Restava e resta il problema di far accettare all'alleato statunitense la mancata consegna di un detenuto tanto ambito da loro accusato di terrorismo. È probabilmente la parte affrontata in prima persona dalla Premier nella visita lampo al prossimo presidente Donald Trump. Questo, insomma, per una panoramica che ci tolga un po', insomma, questa che è la notizia su tutti i giornali di oggi. Sulla spalla destra troviamo le altre del Corriere della Sera, troviamo le altre notizie del giorno. Parigi e Berlino contro Trump, confini inviolabili. Qui, insomma, si tratta delle dichiarazioni imperialiste di Trump, che dice, insomma, di volere la Groenlandia, che nei confini della Danimarca. Dura la replica dei leader alle mire espansionistiche del presidente eletto. Contro l'imperialismo l'Europa si deve svegliare, questo è il virgolettato. Poi si parla ancora di Trump e di Meta e altro. Silicon Valley, i big in ginocchio da Donald, tutti in pellegrinaggio a Mar-a-Lago, re magi che portano doni per l'inaugurazione della presidenza Trump, addirittura Mark Zuckerberg che abolisce il fact checking nelle sue reti sociali, si uniforma esplicitamente alle regole della X dell'avversario Elon Musk. E poi Fubini invece parla di finanza, di Banca Centrale Europea. Europa divisa, soldi e idee ma investe poco. L'Europa può vincere la sfida tech, ma ora le imprese devono investire. Infine, un fatto di cronaca: suicida a Palermo, era taglieggiato dalla figlia sedicenne. In taglio alto quella che è la notizia del giorno su gran parte dei quotidiani stranieri: incendi e paura a Los Angeles, ma lo vedremo meglio. Dal Corriere alla Stampa, ciao, sono tornata, praticamente lo stesso titolo del Corriere e di tanti altri giornali, tre titoli in sovraimpressione sulla foto in cui si vede l'abbraccio tra Cecilia Sala e i genitori, Giorgia comandante in capo di Marcello Sorgi, la speranza in quell'abbraccio di Annalisa Cuzzocrea, e poi Francesca Paci, il regime ha avuto paura. Sempre su questo, in spalla destra, il ministro Nordio e estradare Abedini dagli Stati Uniti, nessuna richiesta formale, fa un po' così il vago. Nordio dice, appunto, che non sono ancora arrivate le richieste formali, quindi, insomma, non c'è niente di cui parlare. evidente che non è così, ma è evidente anche che il ministro non ne vuol parlare. Taglio medio, l'altra notizia correlata al viaggio lampo di Meloni, che è andata appunto a casa di Donald Trump in 24 ore, è andata, tornata, ha cenato, ha visto un film complottista su quelli con le corna che hanno invaso Capitol Hill alla vittoria di Biden, e poi si sono detti qualcosa. In quel viaggio pare si sia parlato anche appunto di accordi commerciali con Musk. Starlink, scelta obbligata, perché ieri il ministro Crosetto ha parlato di questo alle Camere. I satelliti, Crosetto ha detto, i satelliti di Elon Musk sono sicuri, minaccia la Groenlandia, all'Europa contro Trump. Cioè sostanzialmente Crosetto ha detto: abbiamo bisogno di satelliti, SpaceX ce l'ha. Quindi insomma non c'è tanto di cui parlare, sembrerebbe. Comunque di questo leggeremo di più all'interno. Nel frattempo la vicepresidente a Strasburgo Scaldemose: adesso X rispetti le leggi europee. E per quanto riguarda la Groenlandia e le dichiarazioni espansionistiche di Trump, Bernardo Basili Cimenici ci dà un reportage tra i ghiacci degli Inuit: Donald non ci avrà. Troviamo anche Natalie Tocci con un commento: quei colpi mortali inferti all'ordine internazionale potrebbe essere una vera minaccia o una prima mossa negoziale, a prescindere da quel che ha in serbo il futuro. La butade del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a Groenlandia, Panama e Canada avranno conseguenze concrete, scrive appunto Tocci sulla prima pagina della stampa, per un commento che poi continua a pagina 23. Non sono solo parole oscene le sue, sono colpi mortali inflitti all'ordine internazionale nato con il secondo dopoguerra e che gli Stati Uniti stessi hanno contribuito a creare. Le mire di Trump riguardo a Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, non sono nuove. Basta guardare una mappa delle zone economiche esclusive dell'Artico per capire l'interesse del prossimo inquilino della Casa Bianca. Il grosso dell'Artico rientra nelle zone esclusive di Russia e Canada. Le mire in realtà sono anche della Cina, ne abbiamo parlato approfonditamente in un approfondimento sui confini tra Russia e Cina, lo trovate insomma cercando sul sito della radio www.ondarossa.info. comunque insomma questo è un argomento che approfondiremo anche da altri giornali dall'interno. Si parla poi dell'inferno di Los Angeles, figlio del clima malato. Questa è la prima pagina della stampa, che in taglio alto è uno dei pochi giornali che cita il caso di Rami. La rabbia del papà di Rami, carabinieri senza cuore. Rami vive ancora con noi, si commuove mamma Farida all'ingresso, in questo corridoio minuscolo dai muri di color arancione sbiadito con i segni del tempo. L'incipit, come dire, emozionale di questo articolo di Siravo, per un argomento che è sicuramente molto politico. E passiamo al Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, che parla in prima pagina molto di questioni fiscali. Super bonus, via le lettere delle entrate per chi non aggiorna le rendite catastali, le possibili risposte: doppia strada per i contribuenti, ravvedimento o perizia tecnica per dimostrare di essere in regola. E si parla poi sulla prima del Sole 24 Ore anche di giustizia, processo penale digitale, la frenata dei giudici, viste le criticità, stop degli uffici all'obbligo di deposito solo telematico degli atti. patti. Si parla anche di PNRR, l'andremo a vedere, parte la nuova revisione, in gioco opere per 10-12 miliardi e poi molti titoli sugli esteri, partendo da UNICEF, 75 bambini uccisi dall'inizio dell'anno, si sta parlando di Gaza, e poi trovati morti due ostaggi, e si parla dei roghi di Los Angeles nella morsa degli incendi, 100.000 evacuati, e si parla di satelliti. Valente, il presidente di ASI, Teodoro Valente, annuncia che entro l'estate sarà pronto il piano per la rete nazionale di satelliti per fornire i servizi che SpaceX ha offerto all'Italia per le comunicazioni strategiche. E per quanto riguarda i mercati, c'è una fotonotizia, la foto abbastanza inquietante è la bocca di un carro armato Leopard 2A4, armi, rally senza fine dei titoli in borsa. Nel 2025 i ricavi per chi vende armi sono saliti del 12%. Rispetto ai soldi fatti sulla pelle delle popolazioni da chi vende armi, difesa, questo articolo ve lo leggiamo subito a pagina 8 del Sole 24 Ore, difesa corsa senza fine, e lo scorso anno per il settore in Europa corsa del 33%, titoli ancora sottovalutati rispetto agli Stati Uniti, stimate spese extra per 500 miliardi in 10 anni. È Antonella Olivieri che scrive: i venti di guerra, gioco forza, hanno risvegliato l'interesse della finanza per il settore della difesa, che mai come in questi tempi ha brillato in borsa. In Europa l'indice Stoxx, Stoxx Total Market, Aerospace and Defense ha guadagnato nel 24 il 33,1%, di gran lunga la miglior performance settoriale, prima ancora delle banche e delle assicurazioni, in un contesto in cui l'indice generale Stoxx 600 si è fermato a più 6, quello generale è più 6, quello delle armi è più 33. In piazza affari, che ha archiviato l'anno con un più 12, le quotate del settore fanno scintille. Leonardo si è rivalutata quasi del 74%, Fincantieri oltre il 60%. Nel vecchio continente il comparto della difesa è andato meglio che altrove. Negli ultimi 3 anni l'indice MSC Europe Aerospace and Defense è più che raddoppiato, registrando un più 103% contro il più 64% dell'indice settoriale mondiale. La progressione è stata pressoché continua dall'autunno del 22, anno iniziato con il conflitto Russia-Ucraina. Il sistema europeo della difesa ha dimensioni a un terzo di quelle del sistema statunitense, la spesa in difesa è di 3 volte inferiore a quella USA e gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore sono pari a meno di un decimo rispetto all'altra sponda dell'Atlantico. Ciò nonostante, l'indice S&P Aerospace and Defense di Wall Street lo scorso anno è salito solo del 18%, ben lontano dall'esploit europeo. Se il mercato scommette piuttosto sui titoli del vecchio, una ragione però deve esserci. L'Europa, dove mediamente i titoli sono meno cari in termini di multipli, deve ancora crescere. La Commissione europea stima che nel prossimo decennio saranno necessarie spese aggiuntive per la difesa pari a 500 miliardi di euro, tenuto conto del fatto che nel 23 solo 9 paesi dei 27 membri dell'Unione aveva superato l'obiettivo NATO di una spesa pari a almeno il 2% del PIL. Dal 19 al 23, secondo una recente indagine dell'area studi Mediobanca, la crescita media annua del giro d'affari dei principali gruppi europei del settore è stata del 3,3% contro il 4,3% dei big statunitensi, ma lo scorso anno la situazione si è invertita. Nel primo semestre infatti la crescita dei gruppi europei è stata del 12,3% rispetto al 7,6% dei gruppi USA. Per il 25 in generale si prevede un'ulteriore crescita del giro d'affari. C'è un ulteriore elemento che spinge a guardare verso l'Europa: l'esigenza di consolidamento in settore capital intensive, che ha bisogno di continui investimenti per mantenersi efficiente. L'Unione, secondo un'analisi del Parlamento europeo, potrebbe risparmiare più di 20 miliardi all'anno con un maggior coordinamento di investimento personale e manutenzione, fino ad arrivare a 75 miliardi di euro l'anno, con una difesa comune europea strutturata. A differenza che negli Stati Uniti, dopo le 16 società tra i 40 big mondiali censiti da Mediobanca, sono tutte public company quotati con azioni pressoché interamente flottante, in Europa la mano pubblica è ancora presente col 17,3 del capitale aggregato dei 17 gruppi considerati. Questo accompagnato dal fatto che l'Europa non è una federazione di stati, potrebbe essere d'ostacolo a combinazioni societarie. Il panorama è comunque dominato dai gruppi a stelle e strisce. Dalle prime 5 società per capitalizzazione di borsa, 4 sono statunitensi. Si tratta di RTX, Lockheed Martin, che sono quelle in Terza, poi c'è Boeing e General Dynamics, l'unica non europea e non americana è Airbus tra i primi 5. L'area studi di Mediobanca ha ricostruito l'azionariato, eccetera eccetera. Vi vogliamo dire che insomma Leonardo e Fincantieri sono ben posizionate in questa lista, contando Leonardo a livello mondiale è 13esima e Fincantieri 15esima. Se poi ci chiediamo perché non si investe sullo stato sociale, sulla sanità, anzi si disinveste su sanità, scuola, eccetera, eccetera, insomma qui c'è una risposta abbastanza corposa. Il Manifesto, che titola anche cose buone, con la foto di Cecilia Sala abbracciata da Giorgia Meloni. Fuori dal carcere di Teheran, Cecilia Sala è libera, a accoglierla a Roma anche la presidente Meloni, che incassa un successo personale grazie al via libera di Trump. L'Italia non estraderà negli Stati Uniti l'iraniano Abedini, questo il Manifesto, come altri giornali, lo dà per certo. Di questo parla anche Roberto Zanini, Donna, Vita, Libertà, appunto parla della liberazione di Cecilia Sala. E poi un altro commento è quello di Guido Moltedo, uscita di scena per il presidente giubilato. Si parla dell'arrivo di Biden, che doveva arrivare in Italia, perché in realtà adesso c'è la notizia che Biden non viene più, una notizia di poche ore fa, a causa dell'emergenza dovuta agli incendi nella zona di Los Angeles. Si parla poi sempre in articoli di commento dello Spazio, lo Spazio extraatmosferico privatizzato, è Luigi Ferraioli che ne parla. L'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extraatmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, saranno svolte a beneficio e nell'interesse di tutti i paesi, quale che sia il grado del loro sviluppo economico scientifico, e saranno appannaggio dell'intera umanità. È il testo dell'articolo 1 del trattato sulle attività nello spazio extraatmosferico, concluso a Washington nel 67 e approvato da quasi tutti i paesi dell'ONU, inclusi Stati Uniti e Italia. Luigi Ferraioli parte da questo per dirci che adesso siamo a una svolta che contraddice questo accordo. È una norma chiara, dice, semplice, clamorosamente violata da quasi monopolio dello spazio extraatmosferico acquisito di fatto da Elon Musk. Quasi tutti i satelliti in orbita intorno al nostro pianeta, più di 7.000, di cui 6.176 operativi, sono infatti satelliti Starlink di sua proprietà, e si prevede che raggiungeranno presto la cifra di 12.000. Poi sulla prima del manifesto troviamo in taglio basso l'ira di Parigi e Berlino per le dichiarazioni espansionistiche di Trump, ma l'Unione Europea minimizza. A pochi giorni dall'insediamento alla Casa Bianca, le mire di Trump sulla Groenlandia per ragioni di sicurezza economica statunitense risvegliano l'orgoglio di Parigi e Berlino, mentre l'Unione minimizza. Macron vola in Inghilterra da Starmer. E su la Groenlandia, la preda rara, obiettivo artico, scrive Pietro Bon, lo leggeremo poi dall'interno. Gli ultimi due articoli che troviamo in taglio basso sul manifesto, uno riguarda le dichiarazioni di UNICEF su Gaza: in 7 giorni 75 bimbi uccisi a Gaza, e Rami, el Gaml, i PM valutano il reato di omicidio volontario, come abbiamo appunto già visto da altre testate. Il giovedì è anche il giorno dell'inserto ecologista del manifesto L'Extraterrestre, che titola I fantasmi del clima: un mare di persone costrette a fuggire dalle proprie terre colpite da devastanti alluvioni e siccità, e l'emigrazione della crisi climatica, che però non ha alcun riconoscimento umanitario internazionale. Sono profughi fantasma. La Banca Mondiale stima che saranno più di 200 milioni entro il 2050, e gli scienziati lanciano l'allarme: senza tagli drastici alle emissioni fossili, gli sfollati aumenteranno. Un fenomeno che coinvolge anche l'Italia. Cercheremo di dare spazio alla lettura di un reportage piuttosto interessante. E concludiamo le prime pagine con Il Messaggero, un quotidiano di Roma del gruppo Caltagirone. Ciao, sono tornata anche qui. Una gran fantasia a sti giornali oggi nella scelta del titolo. Poi le mire espansionistiche degli Stati Uniti sulla Groenlandia, l'alto là dell'Europa a Trump, ma Copenaghen dialoghiamo. Qui arriva in prima pagina la notizia del dopo Belloni, dopo le dimissioni di Belloni verso la nomina di Rizzi. In taglio basso il fuoco divora Los Angeles, evacuata anche Hollywood, grande spreco sui nomi di star di Hollywood che hanno lasciato la propria villa. E poi Rami, c'è l'esposito di l'ipotesi di omicidio volontario, è in prima pagina appunto anche sul Messaggero. Vi leggiamo anche il primo titolo, perché è piuttosto importante, della cronaca di Roma del Messaggero: il prefetto firma le zone rosse. Dopo l'incontro in questura di ieri mattina è stata definita la mappa delle aree interessate. I controlli rafforzati delle forze dell'ordine saranno operativi già da oggi per almeno 2 mesi. La firma è arrivata ieri sera. Il prefetto Lamberto Giannini ha varato l'ordinanza con la quale si dà seguito alla circolare del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, e si aumentano i controlli e le verifiche nelle zone di Roma comprese tra la stazione Termini, il quartiere Squilino e la stazione Tuscolana. Il provvedimento è entrato in vigore ieri, durerà 2 mesi, ma potrebbe poi essere prolungato a seconda di eventuali necessità. Nei fatti, controlli rafforzati in quella che può essere considerata una zona rossa, purtroppo ci si vive anche, insomma, molta gente ci vive, che può considerarsi una zona rossa dal momento che è previsto l'allontanamento di determinate persone che minano la sicurezza pubblica. Mi sembrano notizie piuttosto allarmanti per la vera sicurezza nostra e la vera pace e tranquillità. Una notizia che era ieri sui giornali e che non avrete sicuramente ignorato è la morte di Jean-Marie Le Pen, leader e fondatore del partito dell'estrema destra francese, che oggi si chiama Rassemblement National, è morto a 96 anni. cercheremo un po' così di ricordare, tratteggiare un ritratto di questo figuro, e lo faremo con Guido Calderon tra pochissimo. Intanto vi facciamo ascoltare una traccia musicale.
Hiding from your neighbors, hugging all the strangers. Bug is too contagious. Let the money make you. Wonder when you're famous. Please come back and save us. Remember we used to play hard. Scotch in second grade. Fucking now you changed up. All the rings and makeup. Walking like it's blue blood. Running through your veins, but if I'm not mistaken, you don't know what pain is. Just a couple breakups, crying on the train. Dry your eyes to come and fuel our highs. You love your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time. Dry your eyes to come and fuel our highs. You love your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time. All the names up, you know we major. And don't forget our faces and all the favors now that you major. Can't invite us to the places where Chardonnay flows and you were shamed of. All the trays you run away from and we display them for you, they paid off. Well, here is where people come to die. But you made it out alive. Held us down so you could rise. Time to pay the price. Come and fuel our highs. You got your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time. Dry your eyes to come and fuel our highs. You got your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time.
Thank you.
Ed eccoci qua, come vi avevo anticipato, abbiamo al telefono Guido Calderon, insomma ospite frequente di queste frequenze, scusate il gioco di parole, giornalista, storico, compagno, buongiorno.
Buongiorno.
E appunto così per non saltare la notizia, nel senso come appunto ieri l'altro è morto Jean-Marie Le Pen, non l'ha strozzato la balia come si soleva dire un tempo, perché aveva 96 anni, ma forse è il caso insomma di ricostruire un po' un ritratto di questo personaggio.
Sì, diciamo, forse la cosa che è stata sottolineata fino a un certo punto in questi giorni causa probabilmente il fatto che Le Pen diciamo era ormai fuori dai giochi politici importanti, soppiantato alla guida del Rassemblement National da sua figlia Marine Le Pen, in qualche modo non si è sottolineato forse a sufficienza il ruolo che Jean-Marie Le Pen ha avuto, perché per molti versi potremmo dire che l'uomo che appunto, come dicevi tu, è scomparso in tarda età a Parigi è stato probabilmente la figura che meglio ha saputo individuare i temi e le strategie che sarebbero poi diventati quelli emergenti e in qualche modo dominanti della nuova estrema destra internazionale, nuova intendendo quella della seconda metà del secolo trascorso, cioè diciamo dopo i fascismi storici e le estreme destre che si erano incarnate fino al 1945. Perché dico questo? Perché Le Pen aveva fondato già nel 1972 il Front National, riunendo tutte le anime dell'estrema destra. C'era chi come lui aveva partecipato all'ultima guerra coloniale in Algeria, ex collaborazionisti, figure del mondo monarchico e dell'Action Française, del tradizionalismo francese, i cattolici tradizionalisti che poi si sarebbero incontrati intorno a Monsignor Lefebvre. Diciamo un po' tutte le anime dell'estrema destra tradizionale. Quello che però diciamo costituì fin dall'inizio la forza di quel piccolo movimento, ricordiamo 1972, quindi veramente molti molti anni fa, decenni fa, fu quello di porre subito l'accento su un argomento, su un tema che all'epoca forse non sembrava così evidente nella possibilità di conquistare attenzione nel presso l'opinione pubblica, che era quello della presenza degli immigrati. L'estrema destra aveva guardato fino a quegli anni soprattutto al passato, pensiamo anche al, come dire, l'esempio italiano, era una destra esplicitamente nostalgica in cui il razzismo occupava lo spazio che aveva avuto appunto nei regimi e nelle formazioni politiche tra le due guerre mondiali, più che guardare alle forme nuove diciamo che avrebbe acquistato in seguito. Le Pen fin dall'inizio invece fece della questione migratoria e il suo Front National la carta diciamo da giocarsi dentro le contraddizioni della società francese, dentro una società che stava rapidamente cambiando, in cui le famiglie politiche sarebbero mutate, in cui tutto in qualche modo sarebbe cambiato di lì a qualche decennio.
Sì, erano anche gli anni in cui, finito il processo diciamo di decolonizzazione, almeno quello storico, in Francia, insomma, con gli accordi bilaterali, per esempio gli stati africani, arrivavano molti cittadini e cittadine di quegli stati, penso, che cominciasse
sì,
allora.
Diciamo che chiaramente la differenza rispetto ad esempio al caso italiano è che in Francia, come era già accaduto in parte ancora negli anni precedenti in Gran Bretagna, i paesi ex coloniali o il Belgio, in parte l'Olanda, eccetera, eccetera, avrebbero accolto per esigenze economiche fondamentalmente, no? Nel senso per sostenere lo sviluppo economico nell'immediato secondo dopoguerra un numero crescente di immigrati. In più, nel caso francese, la vicenda algerina l'Algeria era stata un dipartimento francese a tutti gli effetti, quindi era come la Bretagna o la Corsica, quant'altro, un dipartimento, una parte dello Stato francese. C'era poi la questione, come dire, del rapporto con l'ex colonia e con l'arrivo di un numero crescente di algerini. Il punto è che appunto il Front National poneva la questione dell'immigrazione, così come oggi siamo abituati a sentirla porre dall'estrema destra, però la poneva alcuni decenni fa. I primi slogan erano chiaramente quelli che oggi hanno, diciamo, in qualche modo occupano il dibattito pubblico, nel senso che il Front National parlava di preferenza nazionale, le Français d'abord, prima i francesi, era lo slogan dell'epoca. Le Pen spiegava, diciamo, in modo per dare un volto da senso comune a quel razzismo, è normale che io voglia più bene, che ne so, ai miei figli, poi ai miei cugini, poi ai miei vicini di casa, poi ai miei connazionali, via via. Cioè, come a dire, in fondo, il pensare che ciascuno stia meglio a casa propria e difenda i propri, intendendo i propri connazionali o quelli che hanno lo stesso colore della pelle, è quasi un istinto naturale. Pian piano, questo tipo di predicazione ha ovviamente trovato spazio e molti anni dopo, sono passati almeno 20 anni, negli anni 90 il Front National ha cominciato a raggiungere dei risultati elettorali molto importanti, tra l'altro in un contesto nel quale quei discorsi cominciavano a farsi spazio anche nel mondo della destra conservatrice all'inizio degli anni 90, che sia Jacques Chirac, sindaco di Parigi, che Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Repubblica, cominciano a parlare di invasione. Giscard d'Estaing, Chirac tiene un famoso discorso in cui parla dei Le Bruits et l'Odeur, che è poi una parola ripresa in una canzone degli Zebda, non a caso, cioè del fatto del piccolo francese bianco che deve convivere con le famiglie musulmane piene di bambini, eccetera eccetera, e con le bruit et l'odore, cioè l'odore e il rumore che questa convivenza gli impone. Quindi era un terreno che si stava chiaramente allargando. In quel momento, negli anni 90, arrivano le prime vittorie elettorali del Front National, che vedeva legittimato anche il proprio vocabolario per le cose che andavo dicendo ora. Alla fine si arriverà nel 2002, addirittura un momento di forte divisione della sinistra istituzionale, a proiettare Jean-Marie Le Pen al secondo turno del ballottaggio delle presidenziali contro Jacques Chirac, quindi la vecchia destra contro la nuova destra radicale e razzista, come segno più forte della presa di quelle idee e di quelle figure politiche sulla società francese. Diciamo, sul fenomeno Front National e Le Pen, prima dell'apparizione di Marine Le Pen, si è detto che quello che si temeva di più, lo dicevano i sociologi, lo dicevano gli studiosi, era la lepenisation des esprits, cioè il fatto che le idee di Le Pen mettessero radice negli spiriti, nelle coscienze, nella coscienza civile del paese. È chiaro che da quel punto di vista il vecchio parà della guerra d'Algeria, sospettato di torture, incarnava anche l'altro elemento profondo, diciamo, che rivive costantemente nella xenofobia e nel razzismo francese, cioè quello della non assunzione del passato coloniale, un passato appunto molto molto recente, perché l'indipendenza algerina rimanda all'inizio degli anni 60. Beh, che evidentemente le idee di Le Pen hanno fatto presa nella società francese. In questi giorni un governo che è sostenuto anche dal Rassemblement National, cioè dal partito guidato da sua figlia Marine, ma che non esprime ministri, esprime però figure politiche. Penso al ministro degli interni Bruno Retailleau, che dice sostanzialmente le stesse cose, e nei commenti televisivi di questi giorni qualcuno ha fatto proprio notare: beh, in qualche modo Le Pen forse se la ride diciamo dalla sua tomba, perché vede che i politici che guidano il paese magari non sono sua figlia, ma dicono esattamente le stesse cose, parlano negli stessi termini della questione migratoria. Negli anni 90, quando appunto c'è Giscard d'Estaing e Chirac, cioè politici della destra gollista o liberale, cosiddetta democratica, dicevano le cose che si citava prima, Le Pen scherzando diceva: beh, mi sento quasi superato a destra da questi personaggi così normali, e diceva in qualche modo vuol dire che forse le nostre idee hanno fatto breccia. Ecco, questa è la sensazione, che con Jean-Marie Le Pen se ne vada una figura politica che per molti versi ha inventato la nuova destra, aggiungendo forse un ultimo elemento. Oggi noi diciamo spesso, per parlare delle estreme destre, parliamo di destra sociale. In realtà la visione che ebbe Le Pen all'inizio era di coniugare la questione del no all'immigrazione, cioè del razzismo, come chiave elettorale principale, con l'idea di invece spostare quel tipo di destra su posizioni più liberali. All'inizio della sua campagna elettorale c'era costantemente il tema della riduzione delle tasse, della riduzione del peso dello Stato, eccetera, eccetera. Anche questo è un tema che oggi vediamo in qualche modo all'ordine del giorno, cioè che il razzismo, che si vuole vendere come fenomeno protettivo, in qualche modo di protezione dei ceti più deboli, no? Prima noi e dopo loro, questo tipo di rappresentazione della società, in realtà non si sposa quasi mai con politiche sociali di vero sostegno ai più deboli, ma invece si è da tempo accomodato nel salotto buono della politica e dell'economia, sposando le tesi spesso anche dell'ultraliberalismo. Quindi un modo come un altro per dire che quella destra è mutata, senza magari mutare dal punto di vista delle proprie radici, ma ha aggiornato il proprio repertorio, diventando più fruibile, più mainstream, fino a fatto, se guardiamo diciamo il panorama internazionale, a imporre per molti versi le proprie idee al mondo. Certo, resta da chiedersi se hanno lavorato bene fautori dell'odio come Jean-Marie Le Pen, o hanno lavorato male coloro che in questi anni avrebbero dovuto, in parte lo hanno anche fatto, opporsi a queste idee, a queste figure.
Sì, diciamo, questa rinuncia, diciamo, a una propria politica economica per appoggiarsi ai salotti buoni liberali, se non sbaglio, è anche insomma la critica che a Jean-Marie Le Pen veniva fatta da altri esponenti della destra, penso a Alain de Benoist. E il fatto insomma di non avere una politica economica che si distanziasse dai partiti liberali, che fosse piuttosto fluttuante, ecco, da questo punto di vista.
Sì, diciamo che la Francia di quella stagione, parliamo ancora dell'inizio della storia del Front National, quindi i primi anni 70, è un grande laboratorio delle idee della nuova destra, perché da un lato Le Pen innova il repertorio elettorale con gli elementi che abbiamo ricordato fin qui, proponendo una nuova possibilità, una nuova ipotesi, diciamo, attraverso quella coalizione elettorale dell'estrema destra. Dall'altra parte, Alain de Benoist e un gruppo di giovani ex militanti di estrema destra che avevano subito le vicende del 68 provano in realtà un'altra strada, è quella che verrà definita più avanti come Nouvelle Droite, che cerca, al contrario di quanto faceva Le Pen, non di raccogliere dei consensi immediati, ma di costruire una sorta di nuovo potere. Si parlava di egemonia culturale, un ambiente in cui viene citato ancora oggi, diciamo, Antonio Gramsci, con una visione, diciamo, in parte limitante del pensiero di Gramsci, sulla necessità della costruzione appunto di un'egemonia culturale prima ancora che politica. Quella destra invece si voleva risolutamente anticapitalista ed è una destra che già in quegli anni ha le prime sirene xenofobe alla Le Pen, ne proponeva altre, in realtà non le contrapponeva, nel senso che poi le due visioni spesso si accompagnano, però che diciamo faceva emergere rispetto all'idea della convivenza tra diversità una immagine in qualche modo federalista e imperiale, cioè insieme ma ciascuno a casa sua, cioè separando molto diciamo gli elementi e valorizzando le differenze, il cosiddetto razzismo differenzialista, che tende a dire la natura ci rende diversi, le identità ci rendono diversi, preserviamo anche senza costruire una gerarchia come invece immaginavano diciamo i razzisti espliciti alla Le Pen, dicendo 7 milioni di immigrati sono 7 milioni di disoccupati francesi, sono 7 milioni di immigrati di troppo che devono tornare a casa loro. Diciamo la Francia di quel momento è un laboratorio. In realtà l'esito finale è che entrambe queste posizioni hanno guadagnato forte terreno. Le posizioni di De Benoist hanno spesso avuto presa nel mondo della destra conservatrice, attraverso i media, hanno costituito un po', in parte accade anche in Italia, un elemento culturale che accompagnava le evoluzioni delle varie destre, a partire dal vecchio mondo, conservatore, con molte contraddizioni, con molte difficoltà, un antioccidentalismo che spesso nascondeva nostalgie per il passato e quant'altro, e questo tipo di elemento ha finito anche per fondersi. In realtà il caso del Rassemblement National di Marine Le Pen è abbastanza evidente, che raccoglie in parte questi due elementi, con le destre invece più esplicitamente come dire, che andavano definendo sulla questione dell'identità e no all'immigrazione la loro nuova visione delle cose. Diciamo che in qualche modo quel laboratorio ha finito per fondersi, e l'esito è che oggi un partito come il Rassemblement National è di fatto il primo partito di Francia, tiene dentro entrambe queste visioni, anche se in maniera talvolta contraddittoria, ed è un partito che ha un appeal molto forte sulla società, nel senso che riesce a rappresentare allo stesso modo il no all'immigrazione, un'idea di differenza dal mondo occidentale americano, magari strizzando l'occhio a Putin, o comunque a un'idea diciamo di difesa dei valori che si contrapponga a quello che viene definito come la decadenza della cultura occidentale. Tiene dentro tutti questi, una visione che parla di difesa sociale dei dei francesi de souche, dei francesi d'origine, e che poi però apre anche a posizioni di forte difesa degli interessi padronali. Quindi un mix di queste posizioni che appunto però nei decenni passati si sono lungamente combattute, anche perché avevano due ipotesi diverse che poi hanno finito in qualche modo per mescolarsi, cioè quella di sedurre gli ambienti dell'elite attraverso questa sorta di egemonia culturale che veniva dalla cultura di De Benoist, che non a caso è passato per Le Figaro Magazine, per i grandi gruppi culturali francesi, e se vogliamo qualcosa del genere è accaduta da noi con la stampa berlusconiana, che non a caso ospita spesso De Benoist, cose del genere, ma quello è diciamo un altro discorso. E dall'altra parte invece con una strategia esplicitamente elettorale, cioè quella di capitalizzare voti e arrivare a un consenso vasto, che è quella che porta dal Front National del 1972 a Marine Le Pen, che oggi ha oltre 90, credo, sia dei deputati del Rassemblement National del Parlamento di Parigi, e che di fatto sta decidendo le sorti del governo nazionale in qualche modo.
Senti, appunto, Marine Le Pen, la figlia di Le Pen, sostituisce il padre alla guida del partito nel 2011 e tu questa la vedi in un'assoluta continuità o cogli delle differenze di strategia tra figlia e padre?
No, ci sono delle evidenti differenze. Diciamo che Jean-Marie Le Pen, dopo essere stato in qualche modo un indolatore, non è riuscito ad uscire, ma questo forse lo erano i vincoli anche della biografia del personaggio, ad uscire da una rappresentazione in qualche modo costantemente aggressiva e provocatoria del proprio profilo politico, in una stagione in cui ovviamente c'è una grande attenzione alle cose che vengono, giustamente vengono dette sulla guerra, sulla Shoah, sui crimini dell'Occidente. Le Pen ha ripetute invettive dal sapore negazionista, ha parlato a più riprese delle camere a gas come un episodio della storia, ha fatto battute a doppio senso.
Sì, fra l'altro questo sui giornali di ieri in molti casi veniva presentato una specie di gaffer, insomma, di uno che faceva degli scivoloni per queste dichiarazioni o come per essersi rivendicato le torture in Algeria come qualcosa di necessario, eccetera, mentre insomma non lo so se si può dire che era un gaffer, forse è un po' quella strategia che abbiamo visto anche in Italia di andare avanti due passi per poi farne indietro solo uno.
Sì, in realtà a un certo punto Le Pen, come dire, ha forse fatto l'idea di mantenere proprio...
Scusa Guido, adesso ti stiamo perdendo, non so se ti sei mosso.
L'ha accompagnato per tutta questa vicenda rispetto alla possibilità di elargire, di ampliare il proprio consenso elettorale, ovviamente rinunciando a tutta una serie di dichiarazioni che lo mettevano in cattiva luce. Marine Le Pen ha fatto esattamente il contrario. Marine Le Pen all'inizio, malgrado il paragone sia abbastanza parziale, è stata presentata come qualcuno che stesse, diciamo, in qualche modo cercando di mettere in campo una strategia simile a quella che aveva sostenuto Gianfranco Fini in Italia, cercando cioè di spostare ulteriormente l'asticella della famiglia della destra nazionale verso una posizione che lasciasse sempre più in ombra il passato, non lo mettesse in luce. Fini parlava appunto di De Gaulle, di destra liberale, pur avendo un partito che era quello che aveva ereditato da Giorgio Almirante, quindi niente di più lontano dalla destra liberale. Marine Le Pen ha cercato in qualche modo un po' di ampliare anche il personale politico. Non è un caso che le ultime elezioni francesi hanno portato una parte del mondo conservatore, altre figure importanti delle repubblicane, cioè il partito che era stato di Sarkozy e che era il partito dei gollisti e dei liberali, insomma, dentro le file del Rassemblement Nazionale, addirittura come candidati, ma di fatto ha cercato di rendere meno forte il messaggio politico dal punto di vista appunto dei connotati culturali e storici, pur mantenendo nell'idea della preferenza nazionale tutta la radicalità della propria opzione politica. Diciamo che è una differenza di strategie molto forte quella che è emersa e che ha portato a un certo punto Marine Le Pen a doversi sbarazzare simbolicamente del padre escludendolo dal partito, e a quel punto Le Pen è diventato una figura, come dire, non più presente nello scenario politico francese, ma diciamo un non simpatico vecchietto che continuava a dire cose abominevoli, ma che aveva finito, diciamo, di giocarsi una partita nell'oggi. chiaramente senza questo passaggio forse Marine Le Pen non sarebbe diventata quello che è oggi, nel senso che è oggi una figura in qualche modo riconosciuta, malgrado, ripeto, se si prende il programma del Rassemblement National ci si accorge come l'architrave, quello della preferenza nazionale, sia proprio un elemento di discriminazione istituzionale. Cioè si dice, se noi cambieremo le regole partendo dal dato della nazionalità e lo applicheremo su tutti gli elementi che riguardano la vita sociale e civile del nostro paese, torneremo a una stagione dell'oro di una Francia dove tutto funzionerà. È chiaramente un'idea totalmente razzista, cioè un'idea che dice, se noi eliminiamo dai benefici dello stato sociale, non soltanto di quello, una parte della popolazione attuale, non di coloro che dovranno arrivare, ma quelli che vivono già in Francia, noi riusciremo a risolvere i problemi. È chiaro che non c'è nulla di moderato in una posizione del genere. È chiaro che se a questo si accompagnano anche le frasette di Le Pen, che parlava di Durafour crematoire, a proposito di un politico che si chiamava appunto Durafour, giocando sull'analogia lessicale con i forni crematori, è chiaro che diventa una miscela esplosiva. Togliendo questo elemento simbolico, non per altro, non per questo meno grave, perché le invettive negazioniste di Le Pen erano, o antisemite, erano ovviamente gravissime, però Marine Le Pen è riuscita progressivamente, anche in virtù di questo allontanamento, a guadagnarsi un'altra visibilità.
Sì, un'altra visibilità, e vediamo anche, insomma, che per chiudere, come dire, l'ombra del Front National prima, dai tempi in cui Jean-Marie conquistò il secondo posto alle spese di Jospin, a quest'anno, insomma, alle elezioni in cui si è visto quel patto tra sinistra e Macron che poi ha dato i frutti che ha dato, quest'ombra della destra estrema, ma la paura che vincano il Le Pen in qualche modo è stata centrale in tutti gli sviluppi della politica istituzionale francese, direi, negli ultimi 20 anni.
Rimane la grande inquietudine della società francese, anche se dovremmo dire che ormai è diventato una caratteristica di buona parte delle società occidentali, laddove peraltro società che non saprei come definire, tipo quella appunto russa, sono di fatto già dominate da tempo da forze di estrema destra, cioè che esiste nelle nostre società una presenza consistente di idee, lasciamo perdere il razzismo istituzionale, le forme di discriminazione della vita quotidiana, ma parliamo proprio di un'ideologia a fondo razziale che ha un peso consistente, che può diventare di volta in volta l'ago della bilancia delle scelte politiche fino a determinare le istituzioni. È quello che sta accadendo in queste ore in Austria, ed è quello che riguarda importanti paesi, è quello che potrebbe accadere di qui a qualche mese in Germania, è accaduto in Olanda, eccetera eccetera eccetera, senza pensare che scelte decisive come la Brexit sono state, un paese come la Gran Bretagna, determinate in larga misura da rifiuto e la paura dell'immigrazione degli stranieri, quindi una lettura molto riconducibile alle tesi dell'estrema destra. È chiaro che la presenza di Marine Le Pen continua a rimanere minacciosa, il nome Le Pen continua a evocare un timore molto, molto consistente in Francia. La differenza è che passo dopo passo, da l'immagine in qualche modo diabolica di Jean-Marie Le Pen negli anni 70 con la benda sull'occhio e l'immaginario del gruppo da cui veniva, che si chiamava Ordre Nouveau, Ordine Nuovo, insomma, senza dover citare gli epigoni italiani agli ascoltatori di Onda Rossa, si è arrivati a una figura sempre più prossima al mainstream della politica, il cui peso si fa sentire in importanti regioni del paese, il sud, il nord, sono zone in cui c'è un'egemonia di fatto nella politica locale, anche dove non governa il Rassemblement National, ma magari governano i centristi, i repubblicani, eccetera. E quindi certo questa minaccia rimane, se ne va Jean-Marie Le Pen, rimane Marine Le Pen e soprattutto rimane il portato di quelle idee che a questo punto, quasi 50 anni fa, sembravano una minaccia come dire inquietante, ma in qualche modo folcloristica, e che poi si sono trasformate per molti versi in una parte del lessico politico e culturale in cui siamo immersi ormai da tanto tanto tempo, fino al punto che talvolta, diciamo, il confine tra l'estrema destra e il resto della politica, anche a chi lo osservi attentamente, finisce quasi per sfuggire, tanta ne è stata la presa e tanto le società sono in qualche modo andate nella direzione in cui questi profeti di odio immaginavano a loro favore ovviamente sarebbero andate.
Senti, noi ti ringraziamo molto per questo approfondimento e ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Du monde pour les guider vite, y'a personne pour les faire. Je peux me cramer pour mes idées libres, je peux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les sistras, c'est news dans l'angle mort. Je coule ces tremblements, fuck le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort.
Y'a quoi dans le coup de la Benz? Y'a quoi dans la poche de ma veste? Tout ça à cause de ma face. Mange un contre de facile. Pour les petits frères on s'inquiète. Ils se font tamponner en veste. Moi veulent pas la paix mais la guerre. Pour ça que les riches ne restent.
Y'a j'propose un octogone à Bardella. Ferme les frontières mais la dope remontera de Marbella. Quand même. Donc ouais c'est pour ça que j'ai les ken. Donc ouais c'est pour ça que j'ai la peine. Donc tous les jours fuck le RN. Tu sais déjà c'est la guerre.
Pas différent mais faut différent. Pas différent mais faut différencier. Lève-toi va voter faut pas rester assis. Voir que c'est nous la France et bâtard ils sont. Voir que c'est nous la France et bâtard ils sont. Si tes pensées racistes va les mettre dans ton cul, ils vont péter un câble. Je vais voter à gauche, mais c'est pas que pour la Lega du Cana. Lega du Cana, ils ont tenté de nous sous-informer. Fais pas genre t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en croque, soit en Margiela. Je fais pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baisse la mer à Bardella.
Pour être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné, leur programme me fait pas rigoler. Allez niquer vos mères, Marine et Bardella. Bientôt je me barre de là. Le raciste en poste, quand sur la compo, il va marquer les blases de Grisou quand t'es Barcola. Anti-RN, façon tu les reconnais. Des affiches déchirées devant le collège. Minant inconscient, j'insultais le FN, mais je comprenais pas c'était quoi le manège. Donc tout le monde veut faire le ménage. La France, tu l'aimes ou alors dégage. Les slogans supportés par des lâches. J'suis qu'un porte-parole des mecs de mon âge.
Y'a eu Kerry avant moi, et Rockin squat avant lui. Après moi, qui viendra? Après moi, c'est pas fini. J'rappe pour les quartiers de Marseille et les banlieues de Paname. J'rappe pour tous ceux qu'on oublie. Dans les villages, les campagnes, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Tu peux demander à mon ex aujourd'hui qui est la plus triste. Les gars, faut se réveiller, quitte à mettre tes deux toits dans la prise. Parce que l'histoire se répète, ça sent le crâne, mais dans la brise.
Moi je connais rien de tout ça. Igo, hein, je suis de la salle, gênez-moi. Donc je vais pas me gêner, boy. Déterré, Louis, si vous voulez savoir pourquoi on en est là. Déterré, Louis, si vous voulez savoir pourquoi on en est là. Leur projet c'est de nous faire croire que c'est eux les bons. Leur projet c'est de nous faire croire qu'on est dans le faux. Je comprends rien aux histoires de toutes ces élections. Mais je sais que l'extrême droite se sert de ma déconnexion. Donc anti-RN.
Faut choisir son camp, nickel hala. Et comme il faut voter, Musette. En bas du bloc, on nique le hala. Mais comme on va se rassembler, voter comme quand t'achètes les albums. Faut faire les causes contre les fachos Ascom. Faut pas se laisser duper, c'est nous contre eux. Si ça te fait du bien, nique leur jeu. Faut s'intéresser, c'est ça le karaté.
Je connais pas Le Pen, Marine, j'en connais une qui la pète le soir avec ses big narines. Si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre. leur vie pour un peu dopamine. Ils nous vendent des belles paroles cellophanées. L'intérieur de leur âme est fané. Ils méritent de canner. J'suis dans l'allée, j'revends ce qui fait planer. J'me suis nourri tout seul comme un grand garçon. Fuck, c'est tous des francs-maçons.
Je me suis endormi le 29, calé devant BFM. Je me suis réveillé le 8 juillet, j'entends plus aucun bruit de crosse dans la tête, comme si j'avais voté Le Pen. Y'a plus nos darons, donc y'a plus du zin-zin. On n'est pas bon qu'à amener la zin-zin. J'ai la dalle, mais y'a plus de craie. Si je mourrai, y'a plus de mosquée. Ça veut sauter la mixité. Sans dignité, ils oublient que des gens à gagner la coupe du monde avec des fils d'immigrés. Des valeurs qui se perdent, c'est le bordel. Je suis obligé de donner mon avis. Ceux qui veulent renvoyer les darblés, dis-lui de commencer par Tanguy David. Le N veut pas que je traîne avec le pote Maxime que je connais depuis la récré. J'ai fait un cauchemar, j'ai oublié d'aller voter.
Ils se plaignent de nos soeurs et de nos mères, mais eux-mêmes se voient la face. La jeunesse se lève pas voter, elle est scotchée sous frappade. Faudra se bouger, ça va péter, on a l'avenir entre nos mains. Les racistes d'hier et d'aujourd'hui seront les députés de demain. J'ai la triple nationalité, je peux pas choisir entre les trois. J'y mets les tripes, frérot, je m'agrippe, augmente tes chances quand t'y crois. Ça va la frappe dans tous les bats, couleur des cheveux à marine. Ils pètent la cesse et bête la farine, c'était pour leur narine.
Le bandier donne son avis, mais t'es unhappé. La France était véchiste, remerciez la Russie. Bardez-la par-ci, bardez-la par-là. Qu'il se barre de là ou pas, tout le monde me parle de lui. Hey, je suis borderline. Un vieux loup, ne suis jamais la meute. Je ne voterai ni pour toi, ni pour toi. La grosse douille, c'est avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Le monde est contrôlé par des élus minés. La vérité, je sais plus avec quoi la faire rimer. Je n'enlève pas la bouche, je marche sur le tapis. Je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Vous n'arrêtez pas de nous mentir. Je n'enlève pas la bouche, je marche sur le tapis. Je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Vous n'arrêtez pas de nous mentir.
Je recharge le Kalashnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov. Nique l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le shit à tout prix. Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y'a rien de magnifique, nous on fait de la violence artistique. Font du mal à nos enfants, ils veulent nous injecter une puce dans le sang. DJ Corps le commandant, on vient pour projeter une vue d'ensemble.
Les racistes en rafale, je sais que les médias en raffolent. Je vois des corps au sol, l'être humain n'a plus de corazon. Espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes. Dans leurs ambassades, c'est le chétan qui les passionne. Ouais, la France, c'est nous. Fuck Eric Zemmour. Pas besoin de chercher des rimes. Ils tournent à l'heure du tour. Tu sais que c'est ça qui est terrible. Ils nous font des longs discours. La France, ça devient l'Amérique. Peur qu'elle tombe après les deux tours.
Ils veulent tous faire un billard à trois bandes. Avec du sale et du moche. Mais parfois, ça foire. La boule noire atterrit dans la poche. 40 ans qu'on l'écrit. Voilà, on en est là avec un seul candidat. Genre Daniel Macronard est là. 20 piges d'11 septembre. De Syrie d'attentats et de faits divers miteux en boucle. Tous les jours dans les médias, l'État nous fait les poches, prend le fric. Avec on se fait taper par les flics et insulter en prime sur le service public. C'est pas sur un scrutin, au quotidien il faut combattre. C'est pas un candidat, c'est les idées qu'il faut combattre. Les années 30 et leur odeur font le comeback. Normal que chez Taniaou soit le plan qu'il y a sur leur contact. 2016 on était antiraciste et pacifiste avec les mêmes paroles maintenant. Complotiste, antisémite. Le monde penche à droite et nos rêves. Leurs clans les ont pendus, rien n'a changé. Je préfère la main tendue au bras tendu.
Donc y'aura des Zemmour, des Bardella, ce genre de spire, y'aura de quoi rapper. La lumière est mise, active ton vote, ça va déraper. Le rassemblement doit être rationnel, pas national. L'argumentaire est sans équivoque pour nos intérêts. Les urnes avant que ça brûle, ça urge, alors ça hurle. L'histoire se répète, c'est la même chanson. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi je kick fort et prends position comme il y a 20 ans. Si tu restes neutre, attends-toi à vivre un sale printemps.
Fuck l'identitaire jeunesse affiliée à Dolpha. J'rappe pour les SDF habillés en Cosla. On a franchi la ligne rouge comme Prada, Linea Rossa. La France est devenue un vivier chauffe à les bavures. Tous ces policiers adorent ça, ils veulent nous carchériser à l'eau froide ou nous carboniser à chaud de flamme. Calage verbal, femme à soral, j'crache des balles sur flamme nationale. Voter RN, c'est comme une fémène qui veut être femme à soral.
Laissez-moi faire, on a la méthode, un œil de moins pour le père à Marine. Y'a trop de couleurs, oui, dans nos ghettos. Nique les clones si le FN arrive. Chute, normal, j'dis ce que j'pense. Alors ta gueule, j'ai mes distances. Mais qui nous ressemble, qui nous rassemble? On a des racines, donc j'ai mes réseaux. Les racistes votent, nous aussi.
Et mon cœur est en Palestine.
On reste fiers, c'est nos principes.
Et mon cœur est en Palestine.
On arrive à lancer, on crée l'ouverture.
Yeah.
On te met un but, on a eu l'astuce. On te pose un 8, mais j'en veux toujours plus. Ouais.
J'suis partout chez moi, sachant qu'ils ont fait partout chez moi. J'suis étranger d'après des étrangers qui viennent de chez moi. On m'a dit que j'étais un handicap. J'suis noir et fier comme ton acte. Réveille-toi, c'est dans nos pattes que l'ange de droite déguise. ton job devant les urnes. Ils veulent la guerre, il faut que ça dure. Ce n'est qu'une marche avant la purge.
La douleur du Tennessee s'est immiscée dans cette missive. J'ai initié au MIC, un missile glissé dans l'hémicycle. Jamais sous NSI, je récite ma haine contre leur électorat. Leur rectorat, pour ceux qui ont un cœur dans le thorax, sous le pectoral, bien sur ces murs. M'en réfléchis que je dis que tous les tags du RN doivent être suivis de NTM. Peint sur les murs, est-ce que ça reste le FN fondé par un WAF, un SS. Et toi tu vas voter ces merdes parce qu'on n'a jamais SS. Yeah.
Jamais de la vie on votera RN. Déjà c'est une dinguerie, je vote. Dehors y'a tous mes potes qui se démènent. C'est les fils d'immigrés qui bossent. Les phares, ça fait 10 ans, je les fume dans toute la ville. Aujourd'hui c'est les urnes. Mais le front populaire, faut bien le tenir dans toutes les urnes. Vive la Palestine, la scène au jour d'un fuck Jordan, c'est une marionnette. Venez on sort les baïonnettes. Si la gauche passe, on fera des baïonnettes. Enfin je crois sa mère, faut pas qu'il passe. Y'a mon pote sous OQTF, casual OT, il baisse les faves. J'espère que t'as toutes les rêves.
E questa canzone No Pasaran, un progetto che ha unito 21 artisti in Francia dopo la vittoria del Rassemblement National al primo turno delle elezioni legislative in Francia, appunto dobbiamo registrare che anche qui Marine e Marianne sont les putes, avremmo preferito un fac come è stato invece per Bardella e Zemmour e altri che vengono citati, ma insomma ci sembrava che avesse un senso farvela ascoltare. E torniamo alla carta stampata di questa mattina, parliando di quello che sta succedendo nella zona di Los Angeles con gli incendi. Lo leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 27, Los Angeles, fiamme e paura, è Carlotta Lombardo, lo scenario apocalittico tra auto in fuga e nubi di cenere trasportate dal vento, decine di migliaia di sfollati, case e terreni distrutti. Da martedì la contea di Los Angeles è in fiamme, divorata da roghi alimentari, da raffiche di vento che hanno raggiunto i 160 km all'ora e dalla siccità che da tempo asseta la California. Le fiamme hanno colpito il quartiere di Palm Palisade a nord-ovest di Los Angeles e velocemente si sono mosse verso le vicine Malibu e Santa Monica, la zona abitata dalle star di Hollywood. Si sono spostate a nord verso la San Ferdinando Valley, sono scese a ovest puntando il canyon di Eaton vicino alla città di Altadena. Infine sono tornate verso la San Ferdinando Valley, nel bacino di Sepulveda. Un cerchio di fuoco che ieri ha mietuto le prime vittime. I morti sono almeno 5, diversi i feriti, 4 i roghi. Il Palisade Fire, il più vasto, ha bruciato 2.920 acri di terreno, questo ovviamente a ieri, oggi la situazione è peggiorata. L'Eaton Fire, 2.227 acri di terreno, Last Fire 500 e l'ultimo alle 6.15 di ieri, il Woodley Fire, stanno devastando la città e che per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea sono allo zero di contenimento, senza controllo. A rafforzarli sono i venti che non smettono di soffiare violenti e che ieri hanno raggiunto un'intensità di tornado che non si registrava da più di 10 anni. Impossibile far volare elicotteri e Canadair per estinguerli. Un pericolo che il Servizio Meteorologico Nazionale Statunitense non ha esitato a definire mortale. Alimentato dall'aria calda di Sant'Ana, tipica degli inverni californiani e che colpirà per gran parte della settimana. La situazione è in peggioramento, restate al sicuro, ha avvertito su X Karen Bass, la sindaca di Los Angeles. Nel frattempo il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d'emergenza. Gli incendi che sono arrivati a coprire un'area di oltre 5.000 acri di terreno, distruggendo circa 1.000 edifici e costringendo quasi 100.000 persone a evacuare, sta mostrando un comportamento estremo, mettendo alla prova il mondo mondo dei servizi d'emergenza. Non c'è sufficiente personale, la contea e i suoi 29 dipartimenti non sono preparati per un disastro così diffuso, ha avvertito ieri Anthony Marrone, capo dei vigili del fuoco. Intanto è fuga dalle fiamme, i residenti sono riusciti a portare via soltanto gli animali e pochi effetti personali. Nella zona collinare di La Cañada Flying Trige è stato evacuato il laboratorio della NASA e nel quartiere di Brentwood la casa della vicepresidente Harris. Stessa sorte è toccata a molte stelle di Hollywood. C'erano piccoli incendi sui lati della strada, poi all'ultimo minuto sono stato evacuato. Questo è uno dei racconti da parte di Warren Hamill, di insomma l'attore di Guerre Stellari. È l'incendio più orribile dopo quello di Kinneloa nel 93. Sembra di perdere una persona cara, un'altra dichiarazione, e nessun incendio è stato ancora domato. E su questo anche un paio di prime pagine, di prime home page statunitensi. Il Wall Street Journal titola: gli incendi incontrollati di Los Angeles lasciano almeno 5 morti, un nuovo incendio scoppia sulle colline sopra il centro della città, parti di Hollywood hanno ricevuto l'ordine di evacuare. I feroci incendi nell'area di Los Angeles hanno lasciato in fiamme migliaia di acri con molti residenti feriti e case e attività commerciali distrutte. Un famoso sentiero escursionistico vicino alla scritta Hollywood è bruciato. Gli incendi alimentati dal vento hanno portato al limite le risorse antincendio della regione. Il New York Times: più di 100.000 fuggono a causa degli incendi, 6 incendi ora minacciano la città, a Hollywood vengono ordinate le evacuazioni. Biden annulla un viaggio in Italia per concentrarsi sulla risposta al fuoco. Questo è appunto quello che poi leggiamo anche sui giornali online italiani, c'è l'annullamento della visita di commiato di Biden, giusto appunto. Questo domani dovrebbe esserci un approfondimento direttamente dalla California. Intanto noi ci fermiamo qui. Andiamo a vedere quello che è uno dei temi che da ieri insomma ha riempito le pagine dei giornali italiani, e cioè l'accordo non accordo tra il governo italiano e la società di Elon Musk. Partiamo da Il Sole 24 Ore: entro l'estate il piano per la costellazione italiana, e Carmine Fotina: 2 settimane prima che l'ipotesi di un accordo tra il governo e la SpaceX di Elon Musk diventasse il caso politico di inizio 2025, l'agenzia spaziale italiana aveva avuto mandato di studiare il progetto per una costellazione satellitare nazionale in orbita bassa. Teodoro Valente, presidente appunto dell'associazione dell'Associazione Spaziale Italiana, spiega in questo colloquio nel Sole 24 Ore quali sono gli obiettivi e ne delinea i tempi: al massimo entro l'estate, ma probabilmente anche prima saremo pronti. Valente non si sovrappone né commenta le comunicazioni ufficiali fornite dal governo sull'affare Musk, ma dalla sua descrizione emerge chiaramente che la costellazione nazionale allo studio andrebbe a fornire proprio la tipologia di servizi che SpaceX, attraverso Starlink, l'unità di business per internet via satellite, ha offerto all'Italia per le comunicazioni strategiche, a partire da quelle della difesa e della rete diplomatica degli esteri. La differenza sostanziale sta ovviamente nei tempi, dice Valente, perché da un lato per Starlink si parla di circa 6.800 satelliti già in orbita, dall'altra di un progetto che per la sua operatività richiederebbe qualche anno. Un'ipotesi su cui Valente preferisce però non esprimersi potrebbe essere quella di definire con un soggetto privato un accordo ponte fino a quando il progetto europeo IRIS e la costellazione italiana, che in questa potrebbe essere integrata, taglieranno il traguardo. Per ora il presidente dell'ASI si limita ai fatti, cioè all'incarico che il 23 dicembre l'agenzia ha ricevuto dal COMINT, il Comitato Interministeriale per le Politiche Relative allo Spazio, che è presieduto dal ministro Urso. Nella stessa seduta in cui è stato approvato il documento con gli indirizzi di governo in materia spaziale e aerospaziale fino al 2030. Ci è stato affidato uno studio di fattibilità preliminare sulla realizzazione di una costellazione nazionale in orbita di telecomunicazioni satellitari a bassa latenza e sicura, perché si parla di dati che sono criptati. Svolgeremo il lavoro di concerto con altre istituzioni come la difesa, visto che si tratta di servizi dual use, cioè con potenziali applicazioni sia per il settore civile sia per quello militare che per la rete diplomatica. Nello specifico, aggiunge Valente, l'ASI dovrà individuare e definire una possibile architettura avendo come punto di riferimento in termini di copertura il Mediterraneo allargato, valutare la capacità del sistema industriale nazionale di realizzare e mettere in orbita gli asset che sono necessari, calcolare le risorse necessarie, il possibile business model, oppure ragionare in termini di costo-benefici. Entro l'estate o già in primavera, secondo Valente, lo studio dovrebbe essere pronto, anche perché sembra chiaro che già prima dell'investitura ufficiale da parte del Comint l'argomento sia stato oggetto di valutazioni interne. L'impressione, a sentire il presidente dell'ASI, è che l'industria italiana abbia le potenzialità per sostenere il progetto, anche se su questo non si sbilancia, che il divario dei costi rispetto a una possibile soluzione privata, una soluzione privata chiave in mano come quella di Musk, possa non risultare così ampio come si è detto negli ultimi giorni. A spianare la strada al progetto nazionale in termini normativi, osserva l'ASI, è l'articolo 25 del disegno di legge del governo sulla space economy all'esame alla Camera, nel punto in cui si prevede che il ministro delle imprese e del Made in Italy provveda alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari. Questo è il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ma dall'altra parte invece Crosetto, ministro della difesa, non sembra pensarla così. Dalla stampa, Crosetto: nessuna intesa, ma i satelliti di Musk sono una scelta obbligata. Abbiamo appena letto che invece era stato dato mandato di vedere se si poteva fare in proprio e anche che i costi non sarebbero poi più alti. Comunque leggiamo Claudia Luise sul stampa. Rompere gli schemi privatizzando ambiti che fino a pochi anni fa erano una prerogativa nazionale, Elon Musk lo ha fatto aprendo lo spazio a operazioni commerciali con SpaceX. Lo sta facendo con Starlink, un sistema di quasi 7.000 satelliti in orbita bassa che sta rivoluzionando le comunicazioni. Cambia il paradigma e già solo questo rappresenta di per sé un elemento di novità. Le comunicazioni spaziali sono infrastrutture critiche, possono influenzare il modo di vivere a partire dai servizi quotidiani come l'uso dei navigatori, delle auto, fino ai sistemi di difesa nazionale. Ma il punto è che al momento non c'è nessuna alternativa a Starlink se si sceglie di affiancare agli altri sistemi già in uso la connettività offerta da una galassia di satelliti in orbita bassa. Quindi quello che l'Italia potrebbe stipulare con Musk è definito da tecnici che con Starlink hanno già collaborazioni con un accordo commerciale in assenza di alternative. I vantaggi che si potrebbero avere in pratica non sono riferiti alla possibilità di scegliere un'azienda specifica, ma di usare il sistema che ha creato. Le nostre forze armate sono spesso chiamate a operare a grande distanza nell'Indo-Pacifico, in Africa, in Medio Oriente, in Nord Europa, in Est Europa, in attività che richiedono comunicazioni affidabili, sicure e continue, ha spiegato ieri Guido Crosetto rispondendo al Question Time alla Camera, che dopo la richiesta di chiarimenti da parte delle opposizioni sulla firma di un contratto di 1,5 miliardi di euro con Musk, smentita da Palazzo Chigi. Il titolare della difesa però conferma l'interesse a un tavolo tecnico di approfondimento che sarà istituito se il governo deciderà di avvalersene. Questo servizio è assicurato oggi da satelliti geostazionari a 36.000 km di altezza, sono affidabili, ha spiegato Crosetto, ma offrono una copertura geografica e banda limitata. Ne consegue che la difesa è interessata, anzi obbligata, a integrare questa capacità con quella fornita da satelliti in orbita bassa, che offrono maggior continuità, copertura, minor tempo di latenza. Ecco, i vantaggi offerti da Starlink sono proprio questi: poter avere diverse infrastrutture di comunicazione è un elemento di resilienza e aiuta la sicurezza delle comunicazioni. La latenza è più bassa perché i satelliti sono a 400 km dalla Terra invece che 36.000 km. La copertura è assicurata ovunque, le costellazioni hanno una resilienza intrinseca, perché anche se alcuni satelliti non funzionassero ce ne sarebbero altri operativi. L'Europa è indietro e sta programmando a correre ai ripari, ma ci vorrà un decennio. La Commissione, dopo vari rinvii dovuti a mancati accordi tra Francia e Germania, ha dato il via al progetto Iris, di cui si parlava anche nell'altro articolo, per essere in grado di poter avere una propria costellazione di circa 300 satelliti con un consorzio di operatori, che è partita alla fine dell'anno scorso con un investimento di oltre 10 miliardi. I tempi sono lunghi. La previsione è che possa iniziare a funzionare nel 2030 per comunicazioni istituzionali e governative, però comunque si tratta di 300 satelliti, mentre il servizio di Musk ha in programma di arrivare presto a 42.000. Prima dell'Europa partirà Jeff Bezos con i satelliti Kuiper, che permettono un servizio simile già a partire dal 2027. Il punto, leggiamo ancora sulla stampa, resta però sempre lo stesso: il privato che batte il pubblico in un servizio considerato strategico. Una parte dei timori è legata alla sicurezza delle informazioni. Starlink però è come un'autostrada dove viaggiano i dati a altissima velocità, è un'infrastruttura dove i dati passano. La protezione delle informazioni deve avvenire a monte da parte di chi invia e di chi riceve. In attesa di programmi nazionali e europei per Crosetto c'è quindi l'esigenza di valutare ogni soluzione tecnica atta a fornire le capacità che servono alle forze armate. Oggi il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso relaziona al Senato per la parte di sua competenza. Ci sembra che, insomma, il governo sia già abbastanza direzionato in questo senso.
Motion passes as she arrives. So elusive, I can't catch her, only watch her through the night. Honey, I am in a watching light. Honey, I am in a watching
light. E rimaniamo in ambito istituzionale dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni al vertice dei servizi segreti, un fatto piuttosto grosso. Insomma, Belloni ha un personaggio, lo sappiamo, di potere abbastanza molto rilevante, è stata dirigente della cooperazione nel Ministero degli Esteri per anni, è passata poi al capo dei servizi, c'era chi la voleva anche primo ministro, addirittura presidente della Repubblica. Si dimette proprio durante l'affair Cecilia Sala. Oggi abbiamo il nome del successore, e cioè al DIS va il vice direttore dell'AISI Rizzi. Leggiamo dal Messaggero, pagina 9: è il giorno del cambio della guardia ai vertici dei servizi segreti. Giorgia Meloni ha infine rotto gli indugi. C'è un nome per sostituire Elisabetta Belloni alla guida del DIS, è quello di Vittorio Rizzi, vice direttore dell'AISI, l'Agenzia per la Sicurezza Interna, già vice capo vicario della Polizia. Sarà lui a prendere le redini dell'intelligence italiana. Un poliziotto chiude l'era dell'ambasciatrice a Piazza Dante. La nomina sarà ufficializzata oggi dalla Premier durante un comitato interministeriale per la sicurezza. Sono stati giorni di riflessioni per la Presidente del Consiglio, decisa a chiudere al più presto il limbo dei servizi, mentre fuori infuriava la bufera. Da un lato la polemica sull'uscita anzitempo di Belloni e le indiscrezioni su un rapporto travagliato fra l'ex segretaria generale della Farnesina e l'autorità delegata Alfredo Mantovano. Dall'altro il caso di Cecilia Sala, chiuso nel migliore dei modi ieri sera con il ritorno a casa della reporter che ha tenuto sulle spine l'intero comparto. Scocca allora di Rizzi, un poliziotto e mobiliere, ha guidato le squadre mobili di Roma, Milano e Venezia, alle spalle un lungo trascorso nel corpo a occuparsi di indagini contro il crimine informatico, il riciclaggio e il terrorismo. Era da tempi di Alessandro Panza e prima ancora di Gianni De Gennaro che un poliziotto non guidava il dipartimento che coordina gli 007 italiani. Ieri pomeriggio Rizzi, scelto come vice direttore dell'AISI lo scorso agosto, è stato avvistato a Palazzo Chigi, dove è stato ricevuto dal prefetto Ugo Tausche, consigliere di Mantovano. Un vis-à-vis per anticipare la nomina? No, solo un incontro per parlare di sicurezza del giubileo, spiegano le fonti vicine. E poi si parla anche del futuro di Belloni nei giorni scorsi un turbinio di voci si era addensato intorno alla nomina del direttore del DIS, chi dava in Paul Valenzise, considerato trasversalmente valido per il ruolo, ma approdato troppo di recente al timone dell'AISI, chi invece accreditava l'ascesa di un generale, ed è circolato con insistenza anche il nome di Mario Cinque, generale dei Carabinieri. Sarebbe stata una nomina personale, un'anomalia dell'intelligence italiana. Oggi non c'è neanche un carabiniere ai vertici del DIS, ci vengono le lacrimucce. L'identikit di Rizzi ha avuto la meglio. Belloni lascia il 15 gennaio dopo aver dismesso i panni di Sherpa G7 a dicembre, quando la guida dei Sette Grandi è passata al Canada. Un'uscita non priva di strascichi, anche se i piani alti del governo in queste ore negano tensioni e spiegano la scelta dell'ambasciatrice come una mossa per evitare polemiche più in là. Per Belloni, stando ai rumors, si potrebbe profilare un incarico di peso all'Unione Europea al fianco di Ursula von der Leyen, con cui vanta un buon rapporto personale, magari per occuparsi di migranti e Mediterraneo. Questo scrive Francesco Bechis, ma certo non deve essere stata liscia questa cosa, perché appunto si tratta di persona di grande potere che se ne va così d'improvviso. Torniamo al Sole 24 Ore per occuparci invece degli interessi di Trump tra Groenlandia e Panama. Leggiamo un articolo di Sissi Bellomo, Terre rare e crocevia delle rotte, i tesori di Groenlandia e Panama. La Groenlandia e il canale di Panama da conquistare se necessario con le armi, e poi il Canada minacciato di pesanti dazi e ora persino di un'annessione forzata agli Stati Uniti. C'è un filo rosso che lega gli obiettivi di Donald Trump, impegnato in un'escalation di provocazioni che si spera non portino a conseguenze estreme, ma che è difficile qualificare come farneticazioni illogiche. Ci sono senza dubbio interessi militari su aree che acquistano un valore strategico crescente nell'attuale contesto in cui non è più fantapolitica l'ipotesi di uno scontro diretto tra gli Stati Uniti e la Cina o magari la Russia, ma c'è anche l'aspirazione, forse altrettanto importante, a conquistare un maggior controllo delle risorse e delle rotte di approvvigionamento di materiali critici. La corsa alle materie prime, insomma, che tante guerre ha scatenato nella storia. Più ancora del petrolio o del gas, contano metalli come le terre rare, la grafite o il titanio, preziosi nella difesa oltre che nel clean tech, per i quali anche Washington ha un altro grado di dipendenza dalla Cina. Anche il cambiamento climatico è un fattore nuovo e probabilmente non estraneo alla scelta delle aree geografiche messe nel mirino da Trump. Il progressivo scioglimento dei ghiacci nell'Artico accresce l'interesse per la Groenlandia, perché promette di agevolare lo sfruttamento delle risorse minerali dell'isola, ricchissime e a malapena esplorate, e rende sempre più praticabile la navigazione su rotte che riducono drasticamente tempi e costi di trasporto. E abbiamo visto in un approfondimento che vi abbiamo già citato, e che sull'Asia, sui confini tra Cina e Russia, che sia a queste nuove rotte che a queste risorse, insomma, stanno già lavorando sull'altro lato dell'Artico Russia e Cina in maniera molto avanzata. Comunque stavamo leggendo che appunto il cambio climatico rende sempre più praticabile la navigazione, e oggi su questa rotta, la più breve tra gli oceani Atlantico e Pacifico, si naviga da luglio a novembre con un record di 24 viaggi completi nel 23, destinati quasi certamente a moltiplicarsi grazie, si fa per dire, al surriscaldamento globale. Il tratto che costeggia il Canada è oggetto di una disputa territoriale con gli Stati Uniti, che contestano la sovranità di Ottawa, rivendicando lo status di acque internazionali. Il cambio climatico potrebbe cambiare le regole del gioco anche nel canale di Panama, che impiega un complesso sistema di chiuse idrauliche per sollevare le navi, superando un dislivello tra le due sponde. I transiti si sono dimostrati una gallina dalle uova d'oro. Tra il 23 e il 24, quando ripetuti periodi di grave siccità, che gli scienziati temono diventeranno sempre più frequenti, hanno spinto a limitare i passaggi giornalieri e aumentare le tariffe. Il canale è un altro crocevia strategico per le supply chain, snodo imprescindibile dei traffici commerciali tra Estremo Oriente e Stati Uniti, in quanto offre un tragitto più diretto e meno costoso rispetto alla rotta di Suez, che peraltro c'è il problema degli attacchi degli aiuti. Senza il varco di Panama per passare via mare da una costa all'altra degli Stati Uniti, bisognava circonnavigare Capo Horn, l'estrema punta meridionale del Cile. Oggi dal canale transitano oltre 14.000 navi l'anno, con carichi di un valore corrispondente al 6% degli scambi globali via mare. Il 73% viaggiano da o per gli Stati Uniti. La Cina non ha militari a Panama, diversamente da quanto più volte denunciato da Trump, ma la sua presenza nell'area è comunque ingombrante, e a Washington solleva crescenti preoccupazioni anche per la sicurezza. Due dei cinque porti del paese, nello specifico quelli situati alle estremità del canale, Balboa sull'Oceano Atlantico e Cristobal Balboa sull'Oceano Pacifico e Cristobal sull'Atlantico, sono controllati da Atkinson Holdings. Attraverso una partecipazione nella Panama Ports Company, Atkinson nel 21 ha ottenuto il rinnovo della concessione per altri 25 anni. È una società privata quotata a Hong Kong, ma questo non la rende del tutto autonoma da Pechino. Un consorzio cinese ha intanto appena avviato la costruzione del quarto ponte sul canale di Panama. Pechino ha messo gli occhi anche sulla Groenlandia, nella corsa alla conquista dell'Artico, che coinvolge ormai da tempo tutte le potenze globali. E il mantra di Trump, Make America Great Again, impone di non concedere spazio ai rivali in quest'area, che non solo si trova in posizione strategica, ma offre la rara possibilità di spezzare il predominio cinese nell'offerta di molti minerali critici. In Groenlandia oggi c'è un'unica miniera attiva, la Montagna Bianca, dove una società locale estrae anortrosite, una roccia magmatica ricca di feldespati minerali usati in vari settori, tra cui quelli del vetro e delle vernici. La norvegese Greenland Ruby fino al 23 sfruttava anche una miniera di rubini e zaffiri rosa, ma le operazioni sono interrotte. La società ha addirittura dichiarato fallimento. Le operazioni estrattive nell'isola artica finora hanno stentato a decollare per via delle difficili condizioni climatiche, logistiche e infrastrutturali che scoraggiano lo sfruttamento. Anche la politica è diventata un ostacolo, con l'introduzione di norme ambientali molto rigide e addirittura il divieto di estrazione per l'uranio, che è in vigore dal 21, che ha spinto l'australiana Greenland Minerals a rinunciare a un progetto in cui cui aveva investito per 15 anni, destinata a produrre anche terre rare. Un'altra australiana, Energy Transition Minerals, punta a sviluppare un altro progetto che ha il potenziale per diventare il più significativo produttore di terre rare del mondo occidentale. Oggi è in arbitrato con le autorità di Nuuk per una disputa sui terreni di sfruttamento, ma dopo le ultime rivendicazioni di Trump il suo titolo si è impennato oltre il 50% a Sydney. Nonostante le difficoltà, l'interesse per le ricchezze minerarie della Groenlandia è più vivo che mai. Ci sono un centinaio di licenze attive e uno degli operatori principali, Blue Jay Mining, è una joint venture con una società finanziata da Bill Gates, Jeff Bezos e Bloomberg, che impiega l'intelligenza artificiale per sfruttare al meglio le risorse di nickel, cobalto, platino e rame identificate nell'isola. In Groenlandia c'è un tesoro immenso di materie prime, ancora tutto da sviluppare: petrolio, soprattutto nei fondali di Baffin Bay, ma anche oro e metalli di ogni genere. Uno studio geologico commissionato nel 23 dal governo danese ha indicato la presenza di 25 dei 34 materiali considerati strategici dall'Unione Europea. Ci sono in particolare risorse identificate di grafite per 6 milioni di tonnellate e anche appunto terre rare per 36 milioni di tonnellate, abbastanza per annientare il predominio cinese, da cui gli Stati Uniti si riforniscono per oltre il 70% e l'Europa se ne rifornisce dalla Cina addirittura per il 100%. L'Unione Europea intanto dice che la Groenlandia va tutelata dai trattati. Per la Francia è fuori discussione che l'Unione Europea permetta di attaccare i suoi confini inviolabili anche per il tedesco Scholz. Insomma, di questo si parla anche sulla stampa ovviamente internazionale. Abbiamo insomma cercato di vedere anche la stampa danese che un po' si preoccupa, ma non del tutto. E arriviamo a Gaza. L'UNICEF lancia l'allarme: 74 bambini uccisi da inizio anno. Michele Giorgio sul Manifesto che ne parla. E appunto sono 17.500 i minori palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre. Almeno 74 sono morti nei primi 7 giorni dell'anno in attacchi notturni a Gaza City, Khan Yunis e Al-Mawasi, denunciava ieri l'UNICEF, l'agenzia dell'ONU per l'infanzia. Per i bambini di Gaza il nuovo anno ha portato più morte e sofferenze a causa di attacchi, privazioni e per il freddo. Troppi bambini sono stati uccisi o hanno perso i propri cari nel tragico inizio del nuovo anno, ha denunciato Russell, direttrice generale dell'UNICEF, ricordando che più di un milione di minori vive in tende di fortuna e che 8 neonati sono morti per ipotermia. Neppure gli ospedali o ciò che resta di essi dopo un anno di assedio possono aiutare i bambini. Il carburante è terminato. L'ospedale Nasser di Khan Yunis, il più importante del sud di Gaza, ha bisogno ogni giorno di 550 litri di gasolio per tenere in funzione i generatori. Ieri è stato costretto a concentrare l'elettricità disponibile solo nel reparto di terapia intensiva. Gli ospedali di Gaza sono diventate trappole mortali, le famiglie sono distrutte, i bambini muoiono congelati, la fame sta accorciando le loro vite, ha scritto su X l'UNRWA, l'agenzia dell'ONU, anche attraverso due leggi che entreranno in vigore a fine mese. Intende bloccare Israele, anche attraverso due leggi che entreranno in vigore a fine mese, intende bloccare fino a spingerla a lasciare i territori occupati. Ieri il sito internazionale di informazione Axios ha riferito che funzionari del Dipartimento di Stato americano hanno avvisato il team di transizione di Donald Trump che le intenzioni di Israele nei confronti dell'UNRWA provocheranno una catastrofe. Inutile farsi illusioni, il nuovo presidente non farà nulla per salvare l'UNRWA, la più importante è l'organizzazione l'organizzazione dell'ONU a Gaza. Proprio Trump decise durante il suo primo mandato di tagliare i finanziamenti statunitensi all'agenzia umanitaria in accordo con Netanyahu. L'espulsione dell'UNRWA che Israele accusa di essere un'organizzazione terroristica da Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme è un obiettivo che Trump e Netanyahu proveranno a raggiungere subito dopo l'insediamento di Trump. Non hanno e non avranno vita facile anche le agenzie delle Nazioni Unite, ammonisce il capo degli aiuti di emergenza dell'ONU Tom Fletcher, che parla di una pericolosa tendenza al sabotaggio della distribuzione di aiuti umanitari. Dopo aver elencato gli ultimi attacchi israeliani e convogli carichi di cibo, Fletcher avverte: nonostante la nostra determinazione a fornire cibo, acqua e medicine ai sopravvissuti, i nostri sforzi per salvare vite umane hanno raggiunto il punto di rottura. Intanto le condizioni meteorologiche invernali peggiorano la situazione già catastrofica. Continua a parlare di accordo di tregua a Gaza a portata di mano il segretario statunitense Blinken, ma ieri dalle prime ore del giorno si è assistito a un'intensificazione degli attacchi israeliani, soprattutto a Gaza City, che è stata l'epicentro di continui raid aerei. Un attacco, riferiva ieri Al Jazeera, ha preso di mira un gruppo di persone, uccidendone almeno 5. 46 palestinesi sono stati uccisi ieri in tutta la striscia. Il mancato accordo di tregua sta avendo effetti letali e un attimo soltanto che cerchiamo di proseguire la lettura di questo, anche per gli ostaggi a Gaza. Ieri l'esercito israeliano ha trovato il corpo senza vita di Yosef al-Zayadna e i resti quasi certamente del figlio Hamza in un tunnel di Rafah nel sud di Gaza, oltre ai cadaveri di due militanti di Hamas. Entrambi palestinesi beduini con cittadinanza israeliana, padre e figlio, erano sulla lista di ostaggi che il movimento islamico si è detto disposto a liberare. Sono 98 sequestrati a Gaza in vita o morte 460 giorni dopo il 7 ottobre 2023. Questo appunto da Gaza sulle pagine del Manifesto. E a proposito di Palestina e della lotta al fianco della resistenza palestinese, vi ricordiamo alle 13 a Piazzale Clodio il presidio in solidarietà con Stella, che oggi appunto ha un'udienza in tribunale. Passiamo a Roma. Vi dicevamo che nella cronaca di Roma del Messaggero troviamo: il prefetto firma le zone rosse, che è il primo titolo della cronaca romana del Messaggero. Lo troviamo a pagina poi 32, l'articolo che è titolato "Da Terminal Tuscolano il prefetto firma l'ordinanza per le zone rosse di Roma". La firma è arrivata ieri sera. Il prefetto Giannini ha varato l'ordinanza con la quale si dà seguito alla circolare del ministro Piantedosi e si aumentano i controlli e le verifiche nelle zone di Roma comprese tra Stazione Termini, quartiere Esquilino, Stazione Tuscolana. Il provvedimento, entrato in vigore ieri, durerà 2 mesi, ma potrebbe poi essere prolungato a seconda di eventuali necessità. Nei fatti, i controlli rafforzati in quella che può considerarsi una zona rossa, dal momento che è previsto l'allontanamento di determinate persone che minano la sicurezza pubblica, scatteranno nelle prossime ore a fronte di un'organizzazione di uomini e mezzi chiamata a partecipare tutte le forze dell'ordine e dunque di polizia, compresa quella ferroviaria, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Geograficamente le zone sono 2 a fronte di 3 aree già individuate. La prima zona abbraccia Termini e l'Esquilino e si snoda, ci fa tutto l'elenco delle vie. Di fatto la prima zona va dalla stazione Termini, dove l'attenzione sarà naturalmente implementata anche a Piazza dei Cinque, al cuore dell'Esquilino con Piazza Vittorio. La seconda zona invece è quella che interessa il Tuscolano e il lato adiacente la stazione. Qui le verifiche rafforzate scatteranno via Monselice, Adria, Tuscolana fino a via Ragusa. Nonostante il lavoro svolto nelle settimane e nei mesi precedenti con l'operazione Alto Impatto e il dispositivo Stazioni Sicure, che rafforzeranno i risultati sinora conseguiti con i suddetti servizi forze di controllo del territorio non hanno consentito tuttavia di impedire il ripetersi di tali condotte illeciti, come i reati predatori e o lo spaccio di stupefacenti. Reati predatori immagino siano furti. In tale area si rende quindi necessario promuovere un'azione ancora più incisiva e dinamica con l'intervento sinergico di tutti gli attori competenti in una prospettiva integrata e multilivello. Così scrive Camilla Mozzetti. Così, a fronte dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza, si è ritenuto necessario programmare ulteriori apposite iniziative, tra cui l'adozione di ordinanza prefettizia che individui le aree urbane meritevoli di mirati e specifici interventi di controllo rafforzato rispetto a quelli già in atto, vietando l'indebito stazionamento di persone responsabili di attività illegali e disponendone l'allontanamento, al fine di restituire tale area alla libera e piena fruizione da parte della cittadinanza, dei turisti e dei pellegrini, ovviamente, che ora sono al centro del discorso. Ora, questo indebito stazionamento, si dice, di persone responsabili di attività illegali. Se stanno facendo un'attività illegale, probabilmente l'arrestano. Quello che noi temiamo, ma che qua si tratti invece di mandar via o fermare persone sulla sola base di profilazioni razziali o cose di questo genere, ecco. E dunque, vista la circolare ministeriale del 17 dicembre scorso, da ieri e per i prossimi due mesi è stato disposto il divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine elencate ai soggetti che in queste aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Quali saranno questi atteggiamenti insistentemente molesti, tipo chiedere l'elemosina, tale da ostacolare appunto e risultino già destinatari di segnalazioni dall'autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti contro la persona, cioè furto con strappo, cose di questo genere. Intanto il Viminale diffonde i dati sugli allontanamenti nelle zone rosse già in vigore. Su 24.987 controlli sono arrivati 228 provvedimenti, 68 a Firenze, 43 a Bologna e 11 a Napoli, 106 a Milano. E poi si parla anche di ripristino del decoro, contrasto al crimine con il ripristino del decoro, a piedi o in auto, impegnati in controlli dinamici e dunque in movimenti ma anche statici. Se da una parte il piano dei controlli rafforzati a Termini Esquilino e Tuscolano vedrà il personale calarsi sul territorio a seconda di cosa il territorio offre in termini di appuntamenti e flussi di persone, ovviamente si parla di pellegrini e turisti, dall'altra parte ci sono i residenti che tornano a ripetere: la sicurezza passa anche attraverso pulizia e decoro. Chi sono questi residenti non si sa, perché il Messaggero fa spesso così, dice che ci sono dei residenti che dicono delle cose, non ci sono nomi, ci sono solo delle virgolette. L'ordinanza prefettizia è stata firmata e ora la questura sta affinando la fase operativa di concerto con le altre forze dell'ordine, che da qui a marzo saranno impegnate in quelle verifiche volte anche a scongiurare la presenza di persone potenzialmente pericolose. Effettivamente il personale sarà impegnato tanto in controlli statici che dinamici, essendo soprattutto l'area di Termini Esquilino un groviglio di strade che quindi impediscono una visuale libera. Si terrà conto pertanto sia dei flussi che degli orari, ad esempio partendo dall'assunto che al mattino le persone in circolazione sono molte di più, e considerata anche la particolare natura dei reati, quindi scippi, borseggi, rapine, è comprensibile aspettarsi un piano di verifiche diversificato. A questo dovrebbe affiancarsi anche, è l'auspicio di chi vive e lavora in queste zone, un recupero ancor più visibile del decoro, a partire dalla pulizia delle strade, dalla cura degli spazi verdi, dalla gestione e dal supporto che si può continuare a dare, per esempio, ai tanti senza fissa dimora che gravitano soprattutto nell'area della stazione Termini, dove già la tensostruttura di via Marzala ha dato risultati, ospitando stabilmente più di 40 persone, che non sembra un numero poi così alto.
I remember, oh I remember when
E concludiamo la rassegna stampa parlando di Rami, dopo il video che è venuto fuori e come abbiamo letto all'inizio di rassegna stampa, fa vedere insomma le responsabilità dei carabinieri che sono intervenuti. Abbiamo letto anche il comunicato della manifestazione che oggi si svolge a Milano alle 18:30. Su questo vi facciamo ascoltare un audio di Radio Onda d'Urto in cui un compagno del collettivo Off Topic, una delle tante realtà che avevano partecipato alla fiaccolata del 30 novembre scorso al Corvetto di Milano, parla di queste novità. Vi lasciamo a questo audio che dura 17 minuti per poi tornare in voce e parlare di, della manifestazione di oggi sulla Siria.
Emerge quindi la verità sull'omicidio nei confronti di Rami El Gam, morto nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso nel quartiere